Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al Congresso Mondiale di Cardiologia ESC 2019, parleremo di nuovi anticoagulanti orali con Raffaele De Caterina dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, scompenso cardiaco con Michele Senni, direttore dell'Unità di Cardiologia 1 dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ipercolesterolemia con Alberico Catapano dell'Università degli Studi di Milano e fibrillazione atriale e stent con Andrea Ruboli, direttore della cardiologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna.
Bentrovati da Marco Caracciolo, siamo a Parigi al Congresso Mondiale del Cuore, ESC 2019, dove sono stati presentati i risultati dello studio ETNA-AF, che mostrano come i nuovi anticoagulanti orali siano efficaci e sicuri per il trattamento della fibrillazione atriale non valvolare anche nei pazienti anziani o molto anziani con comorbilità e ad alto rischio cardiovascolare.
La fibrillazione atriale è la più comune aritmia sostenuta che si conosce, quindi una patologia estremamente frequente che si dice che nell'anziano, cioè oltre gli 70-75 anni, può colpire il 10% della popolazione, quindi è una popolazione enorme, che significa che oltre una certa età una persona su 10 ha il disturbo del ritmo. Questo disturbo del ritmo, specialmente nell'anziano, poi si associa ad un aumento del rischio di ictus, che è una patologia, come ben noto, estremamente invalidante, che può veramente cambiare la prospettiva di vita e la qualità di vita del paziente. Questa situazione, cioè il rischio di ictus nella fibrillazione atriale, può essere praticamente annullato, quasi completamente annullato, ridotto si dice dell'ordine dell'80% da una buona terapia anticoagulante. Da questo punto di vista, quindi, gli anticoagulanti sono la categoria di farmaci di scelta. L'anziano è esposto a un rischio di comorbidità che sono a loro volta capaci di aumentare il rischio di ictus nella fibrillazione atriale, e l'età poi comporta di per sé un aumento della patologia. Quindi la situazione dell'anziano, che è esposto tra l'altro con una terapia antitrombotica, anticoagulante, a un rischio aumentato anche di sanguinamento, è un problema particolarmente importante dal punto di vista numerico e anche dal punto di vista della gestione, perché dobbiamo bilanciare il guadagno in termini di protezione dall'ictus dalla possibile perdita in termini di aumento di emorragie. E qui abbiamo presentato i primi dati a un anno del registro PREFER-EF, che è un registro globale che si svolge in tre macro aree del mondo, in Europa, in Giappone e in Asia centrale, e che esamina una popolazione di oltre 21.000 pazienti che sono trattati con l'anticoagulante Edoxaban. La popolazione europea è stata superiore a 13.000 persone. Il dato fondamentale che viene fuori è quello della estrema sicurezza di uso di questo farmaco, un'incidenza di ictus nella popolazione trattata molto molto bassa e anche una bassa incidenza di sanguinamento. Il dato veramente nuovo, originale, è il fatto che un tipo particolare di sanguinamento, che è l'emorragia cerebrale, l'emorragia intracranica, che è una conseguenza in parte della terapia con anticoagulanti di vecchio tipo, in questo caso non solo è molto bassa, ma non mostra nessun aumento di crescita con l'età. Quindi questo nuovo anticoagulante è in grado veramente di comprimere, quasi annullare, il rischio di emorragia intracranica e soprattutto di comprimere il rischio di emorragia intracranica correlato con l'aumento dell'età.
Una nuova arma contro lo scompenso cardiaco. Presentati i risultati dello studio DAPA-HF, un farmaco antidiabetico aggiunto alle terapie disponibili, migliora la sopravvivenza e la qualità della vita.
Questo studio, che si chiama DAPA-HF, è uno studio che ha valutato l'utilizzo di una nuova molecola, che è la dapaglifosin, per valutarla nei pazienti con scompenso cardiaco con riduzione della forza cardiaca, cosiddetta della funzione sistolica. In questi pazienti che erano stati arruolati per valutare se si poteva ridurre la mortalità cardiovascolare e le ospedalizzazioni, si è visto appunto che questo farmaco è in grado di ridurre del 26% questo cosiddetto endpoint combinato e del 18% la mortalità cardiovascolare e il 17% la mortalità totale, quindi risultati estremamente interessanti. Questo è valso sia nei pazienti diabetici che nei pazienti non diabetici. Perché questo farmaco è stato utilizzato per anni solo nei pazienti diabetici come antidiabetico, ma in questo punto in realtà è un farmaco che ha dimostrato essere un farmaco cardiovascolare in grado di migliorare anche nei pazienti con scompenso cardiaco lo stato del compenso. E quindi va precisato, non è un farmaco solo antidiabetico. Io stimo intorno ai 300.000 persone potrebbero utilizzarla e si parla di pazienti che hanno la difficoltà a salire le scale dopo due rampe di scale, che necessitano del cuscino per dormire più sollevati durante la notte, che si affaticano magari anche a parlare o che gli si gonfano le gambe in modo inaspettato e non dovuto a un'insufficienza venosa. Questi sono un po' i campanelli d'allarme che caratterizzano questi sintomi e segni i pazienti che potrebbero beneficiare di questa terapia. Ci tengo anche a sottolineare che questo farmaco consente di migliorare la qualità di vita di questi pazienti. I pazienti stanno meglio significativamente e è un farmaco che non ha effetti collaterali significativi, quindi molto ben tollerato.
L'efficacia delle statine per il trattamento dell'ipercolesterolemia è comprovata. Tuttavia, in Europa un alto numero di pazienti non raggiunge i livelli ottimali di colesterolo LDL.
Bene, i risultati insoddisfacenti non sono colpa delle statine, cominciamo a dire questo, però ci sono una serie di concause. Noi sappiamo benissimo che quando ci sono dei ulteriori lavori aggiuntivi al carico del medico, dello specialista, compilare una forma, compilare un modulo o quant'altro, questo è un ostacolo e questo è successo purtroppo anche in Italia. Infine c'è l'inerzia del medico. Il medico non è mai convinto per sua natura che dare dosaggi alti di un farmaco o che scendere molto con i livelli di un analita o di un marker sia un fatto buono. Purtroppo questo viene dalla pressione e dalla glicemia. Noi tutti sappiamo che se portiamo la pressione sotto i piedi, 30-40 mm mercurio, uno muore. E lo stesso vale per la glicemia. Mentre per il colesterolo non è così. E il medico fa fatica a capire, c'è questa atavica paura di scendere troppo che lo porta a non portare a gol i suoi pazienti.
Quali possono essere le soluzioni a questi problemi?
Le soluzioni sono varie. Primo, bisogna che le persone siano convinte di quello che fanno, perché se uno non è convinto non lo fa. E per fare questo sicuramente le linee guida aiutano, ma non sono la soluzione. Qui ci vorrebbe proprio un intervento dal punto di vista del sistema sanità che dica al medico: guarda, il tuo obiettivo è quello di ridurre quel fattore di rischio in maniera significativa. Questo è un esperimento che ha fatto l'Inghilterra alcuni anni fa, incentivando il raggiungimento di obiettivi terapeutici sia per la pressione che per il colesterolo e l'LDL, e le cose sono cambiate.
Quale può essere il ruolo dei nuovi ipolipemizzanti orali con meccanismo d'azione differente dalle statine per cercare di migliorare il controllo lipidico nei pazienti a rischio alto e molto alto, non a target o intolleranti alle statine?
Beh, come sempre bisogna fare una premessa. Avere più farmaci nell'armamentario con meccanismi di azione diversi, ce le segna la cura della pressione, è un vantaggio per il paziente e per il medico. Per il paziente perché si possono aggiustare le dosi in funzione della sua capacità presunta o reale di tollerare un certo dosaggio. E secondo, per il medico, perché può dargli la possibilità di utilizzare dosaggi leggermente più bassi di una dell'altra e ottenere un risultato che è clinicamente significativo. Detto questo, avere meccanismi nuovi è sempre importante, perché alcuni pazienti risponderanno meglio attraverso alcuni passaggi rispetto ad altri. Infine, associare farmaci, come raccomandato nelle ultime linee guida, è il passaggio più importante, perché questo permette di raggiungere quegli obiettivi che vengono indicati. Avere più farmaci ti permette di associarli, per definizione, perché se hai una sola classe non potrai mai associarla. E questo è il grosso vantaggio che abbiamo adesso e che avremo ancora di più nel futuro con farmaci con meccanismi d'azione diverso, andando dalle statine agli inibitori dell'assorbimento del colesterolo, agli inibitori della acilsintasi, agli inibitori della PCSK9.
Nuovi dati mostrano una possibile semplificazione della terapia nei pazienti con fibrillazione atriale a cui è stato impiantato uno stent a seguito di un attacco cardiaco.
Sì, oggi abbiamo degli studi che possiamo considerare definitivi perché hanno esplorato tutti gli anticoagulanti orali disponibili, sia i quattro nuovi ma anche il vecchio warfarin, e da questi studi emerge in modo chiaro come la duplice terapia sia sempre da preferire, perché è sempre comunque associata ad una incidenza minore di sanguinamenti sia di maggiore entità che anche di minore entità. Oggi, secondo me, oltre a questo concetto, cioè che la duplice terapia è sempre preferibile alla triplice terapia, dobbiamo aggiungere un altro elemento, che è quello che questa duplice terapia debba prevedere come anticoagulante orale uno dei quattro nuovi rispetto al warfarin.
Parliamo dello studio Entrust FPCI. Quale importanza assume questo studio? Che farmaci ha investigato? E il setting di pazienti, l'abbiamo già detto.
Lo studio Entrust FPCI ha una grande importanza perché si trova in qualche modo a chiudere una storia di ricerca clinica che ha coinvolto tutti e quattro i nuovi anticoagulanti orali in questo specifico setting di pazienti con fibrillazione atriale sottoposti ad impianto di stent coronarico. Il farmaco studiato in questione, l'anticoagulante orale studiato in questione, era edoxaban con un singolo antipsinico contro una triplice terapia che comprende un vecchio anticoagulante orale, il warfarin, l'aspirina e un altro inibitore piastrinico. Quindi ha messo in relazione una duplice terapia col nuovo anticoagulante orale contro una triplice terapia con un vecchio anticoagulante orale. I risultati dello studio sono stati in linea con quelli degli studi precedenti e hanno confermato una volta di più che con due farmaci il rischio di emorragie è molto minore rispetto a tre farmaci e che riducendo l'intensità di questa terapia, togliendo quindi l'aspirina, non corriamo dei rischi aumentati di avere degli eventi coronarici rispetto ai pazienti che invece assumono tre farmaci.
Parliamo un attimo nello specifico della terapia. Quali farmaci, quali classi di farmaci si usano nella fibrillazione atriale e quali si usano nelle persone con stent? Perché quindi abbiamo una duplice e una triplice terapia e il loro meccanismo d'azione in generale?
Nella gestione terapeutica dei pazienti con fibrillazione atriale e stent coronarico, il cardiologo si trova di fronte ad una complessità gestionale importante, perché la fibrillazione atriale richiede sempre e comunque l'uso di farmaci anticoagulanti orali che fluidificano il sangue attraverso un loro meccanismo peculiare in modo di ridurre il rischio di avere un ictus, che è la complicanza temibile legata alla fibrillazione atriale. D'altro canto, dei farmaci che fluidificano il sangue servono anche quando si impianta uno stent coronarico, ma i farmaci in questione sono dei cosiddetti antiaggreganti piastrinici, che agiscono quindi in un meccanismo diverso rispetto a quello dell'anticoagulante orale. Per cui la complessità in questa popolazione è che dobbiamo usare in combinazione dei farmaci che fluidificano il sangue e che quindi espongono ad aumentato rischio di emorragie, al fine però di prevenire degli eventi di trombosi o della coronaria o del circolo cerebrale, come accade in corrispondenza di un ictus.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.